Allora, intanto volevo ringraziare Matteo, che ho visto che nella chat ha messo il link dove si può leggere la traduzione del Nuovo Mondo. Tanto ci sono andato anche io, quindi in questo modo potremmo fare i vari confronti. Allora, come dicevo, in questa puntata vogliamo vedere innanzitutto qualche dato, ecco, che riguarda questo movimento. Abbiamo visto la volta scorsa la storia e adesso vogliamo vedere un po' com'è il movimento dei Testimoni di Geova o la società della Torre di Guardia oggi. Allora, nel mondo noi abbiamo circa 6 milioni di testimoni di Geova sparsi nel mondo, tra i 6 e i 6 milioni e mezzo di testimoni di Geova. E in Italia devo dire che sono un bel numero, perché ci sono circa 2.500 congregazioni in Italia e sono circa 300.000 i testimoni di Geova in Italia. Quindi sono un numero piuttosto corposo. A livello di organizzazione, loro hanno 5 adunanze settimanali, cioè loro si incontrano 5 giorni su 7, incontri di vario genere, possono essere incontri di lettura della Bibbia, ma soprattutto sono incontri dove vengono commentati gli articoli della rivista più conosciuta e più famosa della Torre di Guardia, che è Svegliatevi. Quindi vengono commentati questi articoli, visto che questa rivista Svegliatevi è la rivista ufficiale che esce dal comitato direttivo di Brooklyn. Il comitato direttivo si trova a Brooklyn. Se su internet, se voi digitate ad esempio Watchtower Intact Society in inglese e Brooklyn, vi verrà fuori il palazzo dove appunto si radunano. Dove si raduna il comitato direttivo, un palazzo enorme, e tra l'altro c'è da dire che la Watchtower, o Torre di Guardia in inglese, è a livello mondiale una delle case editrici più prolifiche, a livello proprio mondiale, visto che stampano centinaia di milioni di copie, appunto di questa rivista Svegliatevi, ma poi vi dirò anche le altre riviste che hanno, non hanno soltanto Svegliatevi, che vengono appunto poi distribuite a ogni angolo della terra. È interessante anche sapere che in queste 5 adunanze c'è un incontro settimanale di simulazione. Che cos'è l'incontro di simulazione? Praticamente simulano delle situazioni particolari dove, ad esempio, non so, un testimone di Geova può parlare con un buddista, con un induista, con un musulmano, con un cattolico e con un evangelico. Quindi loro, attraverso queste adunanze di simulazione, praticamente vengono indottrinati su come rispondere a eventuali domande o a eventuali spiegazioni che il proprio interlocutore dà a loro, sia esso buddista, musulmano, cattolico, evangelico e via dicendo. Questo per dire che sono persone che sono certamente preparate per quanto riguarda gli insegnamenti che vengono dati a loro. Loro studiano praticamente a memoria le riviste Svegliatevi, ma anche altre. Ad esempio, c'è un libro che io personalmente ho e l'ho avuto del tutto casualmente, perché è molto molto difficile averlo se non si è testimoni di Geova, che è il libro Ragioniamo intorno alle scritture. Praticamente è una sorta di libretto dove in ordine alfabetico vengono spiegati vari insegnamenti come la deità di Gesù, come confutare la deità di Gesù, come confutare la Trinità, come confutare l'inferno, e via dicendo. E questo è un libro che hanno proprio i testimoni di Geova, che vanno per le strade, che vanno, come noi sappiamo, a suonare i campanelli, vanno due a due per le case per spiegare quello che è il loro credo alle persone. Inoltre c'è un altro opuscolo che loro studiano a memoria, che si chiama Dovreste credere alla Trinità? Questo è un opuscolo che praticamente i testimoni di Geova studia da subito in modo tale che da avere gli strumenti per confutare, e poi vedremo che non si può confutare questo insegnamento perché è del tutto biblico, però loro credono di confutare quello che è l'insegnamento della Trinità, insegnamento al quale ogni cristiano sparso nel mondo crede. Ecco, questo proprio per dare qualche dato, intorno a questo movimento e anche per dire che non sono assolutamente da sottovalutare. Io personalmente suggerisco a quei credenti che si sono convertiti da poco di non avere a che fare con i testimoni di Geova proprio per il fatto che la loro conoscenza biblica intorno proprio agli argomenti che loro vogliono confutare è sicuramente superiore a quella di un neoconvertito, quindi a quella di un uomo o di una donna che si sono convertiti da poco e che quindi non hanno ancora avuto il tempo di approfondire determinati argomenti. Sarebbe buono quello di affrontare sicuramente un discorso con i testimoni di Geova o dopo un po' di tempo, oppure accompagnati da un anziano della Chiesa o comunque da un fratello, ma anche da una sorella che sono preparati da un punto di vista di conoscenza biblica. Di certo sono anche loro persone che hanno bisogno della salvezza di Cristo, ma non sono empi qualsiasi, cioè non sono persone lontane da Cristo e lontane da Dio. Qualsiasi, non so, potremmo pensare a un cattolico, potremmo pensare al 99% della popolazione italiana che si definisce cattolica, ma della Bibbia sa poco e niente. In realtà loro della Bibbia ne sanno, nel senso che comunque vengono esortati, incoraggiati molto a leggere la Bibbia, soprattutto la traduzione del Nuovo Mondo, però accompagnata dalla lettura degli articoli di Svegliatevi e di altre riviste che loro hanno. Allora, intanto vogliamo iniziare a fare una panoramica di quelli che sono proprio gli insegnamenti che loro hanno intorno a determinati argomenti. Ecco, il primo che noi vogliamo vedere è proprio quello intorno alla Trinità, che come noi sappiamo, come ho già detto, loro non credono assolutamente a questo insegnamento. Allora, adesso vi cito proprio frasi che traspaiono dai loro libri, sia recenti, sia libri piuttosto antichi, che comunque sono libri che fanno parte proprio della loro biblioteca. Allora, sia Dio riconosciuto verace, edizione italiana 1962, pagina 98, dice: la dottrina, in breve, dice che vi sono tre dei in uno, Dio il Padre, il Figlio e Dio lo Spirito Santo, tutti e tre uguali in potenza, sostanza e eternità. L'ovvia conclusione è quindi che Satana ha inventato la dottrina della Trinità. La giustizia di Dio non avrebbe permesso che Gesù come riscatto fosse più di un uomo perfetto, pertanto egli non poté essere il supremo Dio onnipotente nella carne. La verità della questione è che la parola è il figlio di Dio che divenne Gesù Cristo e in realtà ebbe un principio. Se Gesù fosse stato Dio, durante la morte di Gesù anche Dio sarebbe stato morto e nella tomba. Se Geova e il Cristo morto fossero stati uno nella sostanza, la risurrezione sarebbe stata impossibile. La dottrina della Trinità non fu concepita da Gesù o dai primi cristiani. La chiara verità è che questo è un altro dei tentativi che Satana compie per impedire alle persone che temono Dio di imparare la verità di Geova e del Figlio Cristo Gesù. Quindi lo Spirito Santo è l'invisibile forza attiva di Dio onnipotente che spinge i suoi servi a fare la sua volontà. Nel libro Arpa di Dio di Rutherford, se vi ricordate, nella prima puntata avevo accennato a questo libro che Rutherford, il secondo presidente della società, aveva scritto, egli diceva: alcuni affermano che Gesù sulla terra era vero Dio e vero uomo. Questa teoria è errata. Tuttavia, si può inoltre facilmente comprendere che Gesù non poteva essere in parte Dio e in parte uomo, perché sarebbe stato di più di quanto richiedeva la legge, e la giustizia divina non poteva accettare un tale riscatto. nel libro Studi nelle scritture, che sono quelle serie di volumi che aveva scritto Russell nel lontano 1800, fine 800, inizio 900, egli diceva: a quel tempo, alla preincarnazione ed in seguito, egli, cioè Cristo, era giustamente conosciuto come un Dio, un potente, poiché egli, cioè Cristo, era il vertice della creazione di Geova, il primo, la creazione diretta di Dio, l'unigenito, e quindi come rappresentante di Geova nell'esercizio del suo potere e del suo nome creò tutte le cose. Gesù è un Dio, diceva sempre Russell, ma non Geova Dio. Nella parola di Dio non troviamo nulla che autorizzi la dottrina della Trinità di Dio. Lo Spirito Santo non è una persona della divinità, ossia della Trinità. Le scritture non ci rivelano l'esistenza della persona dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo non è una persona e non è perciò uno degli dei della Trinità, diceva Rutherford. Nimrod sposò sua madre Semiramide, cosicché in un certo senso era padre e figlio di se stesso. È questa l'origine della dottrina della Trinità. Ecco, questo tanto per citarvi alcune frasi prese proprio dai loro libri, dove loro dicono a chiare lettere che la Trinità è una dottrina di Satana ed è una dottrina diabolica, così loro la definiscono. Allora, certamente ci troviamo di fronte a un attacco non indifferente, perché praticamente che cosa vuol dire confutare o non credere alla dottrina della Trinità? Allora, quando voi parlate con un testimone di Geova, la prima cosa che lui vi dirà è che la parola triunità o trinità di Dio non compare mai nella Bibbia, il che è vero. Effettivamente nella Bibbia non compare mai questo termine, però nel contempo non compaiono nemmeno altre terminologie bibliche che dove noi abbiamo l'insegnamento biblico e che loro stessi, ad esempio, a cui loro stessi credono. Quindi il fatto di dire che una parola non è contemplata o non è scritta nella Bibbia, questo non significa che non ci sia il significato e non ci sia la spiegazione all'interno della Bibbia. Negare la dottrina della Trinità che cosa significa? Significa sminuire la persona di Cristo, significa non credere nel vero Gesù della Bibbia, ma credere in un altro Gesù. E come l'Apostolo Paolo dice nell'Epistola ai Galati del capitolo 1, chiunque predica un altro Vangelo e chiunque predica un altro Gesù deve essere anatema, cioè è sotto maledizione. Si tratta di un giudizio molto chiaro e molto severo, perché il credere a un Gesù falso, che cosa significa? Significa andare in perdizione, significa essere condannati e giudicati da Dio, perché non si è creduto nel vero Gesù che viene chiaramente spiegato nella Bibbia. Negare la dottrina della Trinità significa negare la personalità dello Spirito Santo. Poi avremo modo anche di parlare dello Spirito Santo. Loro, come appunto accennavo, non credono alla personalità dello Spirito Santo, ma credono che lo Spirito Santo sia semplicemente la forza attiva di Dio. Difatti, se voi, appunto, anche nel link che ha messo Matteo in Genesi 1-2, voi non leggerete Spirito di Dio, che è un'espressione che compare in tutte le Bibbie, anche quelle cattoliche, ma voi leggerete la forza attiva di Dio, che è una manipolazione, perché in ebraico abbiamo Ruach Elohim, che indica o spirito di Dio oppure vento di Dio o alito di Dio, ma non certamente forza attiva. L'espressione Ruach non ha niente a che fare con il significato di forza. Negare la dottrina della Trinità di Dio praticamente va contro a quello che è l'essenza stessa del Signore, l'essenza stessa di Dio. Se voi aveste anche modo di leggere l'opuscolo Dovreste credere alla Trinità, che è un opuscolo abbastanza piccolo, si legge molto molto facilmente, anche questo ho a casa, io ho avuto modo di leggerlo, ebbene voi troverete tantissime citazioni anche di cattolici, anche di studiosi cattolici. Voi sapete che la Chiesa cattolica crede certamente nell'insegnamento della Trinità, Però troverete tante citazioni di cattolici che sembra che dicono che in realtà la Trinità non è una dottrina biblica, oppure una dottrina che è stata costituita diversi secoli dopo. Qual è il problema? Il problema è che le citazioni sono sempre parziali, cioè non viene mai citato tutto il pensiero dell'autore, ma viene citata soltanto una parte, e questo purtroppo è un po' un vizio che loro hanno, cioè quello di citare una parte di un'affermazione, però non citano tutto il contesto nel quale quella affermazione è stata fatta. E quindi questo è qualcosa di molto serio e di molto grave, e vedremo che lo stesso fanno anche nei confronti della parola del Signore. Allora, tanto per iniziare, vogliamo vedere quello che loro dicono, cioè o come traducono Giovanni 1:1. Possiamo dire che questo è il testo forse principale, dove qua chiaramente possiamo vedere una manipolazione veramente molto forte. Allora, se voi potete andare nel link che ha messo il fratello Matteo, allora che cos'è che leggiamo in Giovanni 1:1? Nella traduzione del Nuovo Mondo, intendo. In principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era un Dio. Allora, questo articolo indeterminativo, un Dio, cambia completamente il significato del versetto. Infatti, in tutte le Bibbie, sia cattoliche che protestanti, quindi sia la CEI, la Paoline, la San Paolo, la Nuova Riveduta, il Diodati e chi più ne ha più ne metta, com'è che lo invece traducono questo versetto? In principio era la parola, o come nelle Bibbie cattoliche, in principio era il verbo. Il verbo era con Dio, il verbo era Dio, senza l'articolo indeterminativo. Nel greco, e questo ve lo leggo io, perché c'ho anche la traduzione greca qui a fianco, è scritto en arche en ologos, kai ologos en proston theon, kai theos en ologos. Ora, per chi non conosce il greco, io sto parlando arabo, però praticamente che cos'è? Qual è il sofisma che loro usano? Che in questo versetto noi abbiamo due teos. Teos in greco vuol dire Dio. Il primo teos, che noi abbiamo nella prima parte di Giovanni 1:1, ha l'articolo, che è un articolo con struttura accusativa. Mentre invece il secondo teos non ha l'articolo. Allora, quando noi leggiamo pros ton, ton è l'articolo, theon, kai theos, questo teos che è riferito al Signore Gesù, non ha l'articolo, en o logos. Allora, che cosa dicono i testimoni di Geova? Dicono che la loro traduzione è corretta perché il secondo teos, non avendo l'articolo, è chiaramente distinto dal primo teos, e quindi è giusto tradurre la prima parte, nel principio era la parola e la parola era con il Dio, se vogliamo, oppure era con Dio, mentre è giusto dire nella seconda parte un Dio perché non c'è l'articolo greco. Allora, questo però è una falsità. Perché è una falsità? Perché grammaticalmente, dal punto di vista della grammatica greca, il teos che noi abbiamo in Giovanni 1:1 è un predicato nominale. Essendo un predicato nominale, secondo la grammatica greca, l'articolo non va posto e non va messo. Quindi Giovanni non ha omesso l'articolo del secondo teos per dire che Gesù è un Dio, ma per distinguere i due teos, e visto che teos è predicato nominale, secondo la grammatica greca non ci va posto o non ci va messo l'articolo. Nella loro traduzione del Nuovo Mondo, appendice pagina 773 a 777, i testimoni di Geova tentano di discreditare il testo greco relativo a tale punto, perché si rendono conto che se Gesù e Geova sono uno nella loro natura, allora la loro teologia non può assolutamente reggere, proprio perché essi negano questa unità di natura. Allora, io spero che questa piccola spiegazione che ho dato possa essere chiara. Se poi ci saranno delle domande, sarò lieto di poter rispondere. Comunque, ecco, una cosa che voi potete dire ai testimoni di Geova è questa. Sempre stando su Giovanni 1, adesso non andiamo a leggere gli altri brani, però ci sono molti versetti in Giovanni 1 dove Theos, che è chiaramente rivolto a Dio Padre, non ha l'articolo. Allora, la coerenza vorrebbe che se Theos non ha l'articolo nemmeno nei confronti di Dio Padre, loro dovrebbero tradurre nella loro Bibbia un Dio anche quando è in relazione a Dio Padre, cosa che non fanno. Loro traducono sempre Dio con la D maiuscola quando è rivolta a Dio Padre, sia che ci sia l'articolo, sia che non ci sia l'articolo. E chiaramente perché loro non possono dire che Geova è un Dio, che loro devono dire che Geova è Dio, chiaramente. E tutto questo sofisma sull'articolo, guarda caso, è soltanto in relazione al Signore Gesù, perché chiaramente anche loro non possono dire che il Theos, il secondo Theos che abbiamo in Giovanni 1.1, non sia rivolto al Signore Gesù. Loro dicono che è rivolto al Signore Gesù perché non potrebbero dire altrimenti. E allora fanno questo giro di parole per dire che la loro traduzione è corretta soltanto sulla base dell'omissione di un articolo, ma così, come ho detto, non è. Inoltre, poi vengono anche citati altre traduzioni. Che non sono tra l'altro neanche molto conosciute, dove viene tradotto ad esempio che la parola era divina, però è interessante notare che gli autori di queste traduzioni credevano assolutamente alla dottrina della Trinità e che quindi anche dicendo che la parola era divina, loro intendono dire che la parola era Dio, cioè della stessa natura di Dio. Tra l'altro la traduzione divina è sbagliata. Perché è sbagliata? Perché divino è un aggettivo. In greco la parola divino è teios, c'è una i in più, teios, che è un aggettivo, però non è un sostantivo, mentre invece in Giovanni 1.1 abbiamo un sostantivo. Quindi anche dire che la parola era divina, intendendo una sorta di qualità, ecco, ma non la persona stessa di Dio, è chiaramente sbagliata. Inoltre, se si vogliono citare dei grecisti di fama mondiale, io suggerisco di citare Dana Mantei. Dana Mantei sono due grecisti americani che hanno scritto una grammatica che mi pare che non sia mai stata tradotta in italiano, una grammatica greca che è veramente impressionante, diciamo, è una delle pietre miliari, ecco, della grammatica greca, e loro e Julius Mantei, lui criticava molto, criticava aspramente proprio la traduzione del Nuovo Mondo, dicendo che loro avevano manipolato, adulterato volutamente tutti quei versetti che riguardavano la divinità del Signore Gesù. Un altro grecista di fama mondiale è Robertson, che ha scritto tra l'altro un libro in inglese, mi pare che sia What Pictures Greek in the New Testament. Praticamente lui fa un'analisi delle varie parole, dei vari lemmi greci che noi abbiamo nel Nuovo Testamento, e Robertson diceva che la traduzione "la parola era Dio" è l'unica traduzione corretta e l'unica traduzione possibile. Ed effettivamente è vero. Non c'era altro modo per Giovanni, da un punto di vista greco, di distinguere i due Theos, però nello stesso tempo dire che sia Dio Padre e sia il Signore Gesù sono della stessa identica natura. Non c'era un altro modo. Ok, allora vogliamo vedere un altro brano. Se andate nel link sempre posto da Matteo, Giovanni 8. Versetto 58. Adesso ci sto andando anche io, così leggiamo letteralmente quello che è scritto nella traduzione del Nuovo Mondo, chiaramente intendo. Allora, Giovanni 8:58 dice: Gesù disse loro: verissimamente vi dico, prima che Abramo venisse all'esistenza, io ero. Oppure Mi pare che nella versione precedente della traduzione del Nuovo Mondo era Io sono stato, mentre invece nelle nostre Bibbie, com'è che è tradotto? Gesù disse loro: in verità vi dico, prima che Abramo fosse, io sono, ego, eimi in greco. Su quale base loro sostengono questo io ero? Cioè loro dicono che in greco qui abbiamo un presente storico, però il presente storico va usato in greco esclusivamente per le narrazioni e quando le narrazioni vengono diciamo spiegate in un certo modo. Qui noi non abbiamo una narrazione, qui noi abbiamo una affermazione lapidaria da parte del Signore Gesù. Perché questo ego eimi, che in greco è l'elementare io sono, no? Cioè per presentarsi, se io fossi davanti a una persona greca, io sono Andrea, direi ego eimi Andrea. Perché è così importante questo ego eimi? Perché è in relazione a quanto c'è scritto prima, cioè prima che Abramo fosse, in greco prin Abram egenestai. Prima che Abramo fosse, io sono, ego eimi. Quindi praticamente qui non abbiamo un errore di sintassi, perché chiaramente in italiano noi avremmo forse usato la stessa struttura dei testimoni di Geova, no? Prima che Abramo venisse all'esistenza, io ero. Invece qui abbiamo un tempo imperfetto con un tempo presente. Prima che Abramo fosse, io sono. Proprio perché il Signore Gesù voleva sottolineare la sua preesistenza. Il fatto che lui è da sempre esistito, prima ancora di Abramo, ovviamente. Ecco perché questo scatenò l'ira dei giudei. Difatti, proprio leggendo nella traduzione del Nuovo Mondo, versetto 59, è scritto: perciò raccolsero delle pietre per lanciargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Ora, su quale base della legge bisognava condannare a morte attraverso la lapidazione? C'erano alcuni casi. C'era il caso, vi ricordate, del figlio ribelle, c'era il caso di adulterio, c'era il caso di chi si macchiava di stregoneria o di occultismo, ma c'era anche il caso di bestemmia. E noi sappiamo che nella Bibbia la parola bestemmia non indica soltanto un insulto aperto nei confronti di Dio, ma indica proprio anche il falso insegnamento. Ad esempio, i falsi profeti profetizzavano delle bestemmie, cioè degli insegnamenti che Dio non aveva mai dato. Il fatto che un uomo, e noi sappiamo che per i giudei il Signore Gesù era soltanto un uomo farsi Dio per i giudei era qualcosa di scandaloso, era una vera e propria bestemmia. Ecco perché loro cercavano di ucciderlo. Proprio perché secondo loro, cioè secondo la loro concezione falsa ed errata, il Signore Gesù si faceva Dio e quindi stava bestemmiando. Ora, loro capiscono molto bene, questi giudei capiscono molto bene che cosa il Signore Gesù voleva dire a loro. Cioè, egli gli stava chiaramente dicendo che lui è Dio, che lui è preesistente ad Abramo, che lui è eterno, che lui è sempre esistito. Ripeto, per i giudei questo era qualcosa di impossibile. Ecco perché è così importante quell'ego eimi, ed ecco perché nella traduzione del Nuovo Mondo questo ego eimi si trasforma in io ero, però dal punto di vista greco non ha nessun valore, cioè non è assolutamente corretta questa traduzione. Un'altra traduzione, o cioè un altro versetto che vogliamo vedere, è in Ebrei 1.3. Allora, in Ebrei 1.3, nella traduzione del Nuovo Mondo, è scritto: egli, cioè Cristo, è il riflesso della sua gloria, cioè la gloria di Dio, e l'esatta rappresentazione del suo stesso essere, e sostiene ogni cosa mediante la parola della sua potenza. Allora, questo passo delle scritture rende chiaro, al di là di ogni possibilità di dubbio, quella che è la deità di Gesù Cristo. Ecco perché qui hanno cambiato proprio una parola. Noi abbiamo nelle nostre traduzioni che cosa? Egli, cioè Cristo, è lo splendore della gloria di Dio, non il riflesso della gloria di Dio. Quindi sarebbe illogico ed irragionevole supporre che Cristo, che è l'esatta rappresentazione dello stesso essere di Geova, usando diciamo il termine che usano loro, noi sappiamo che il tetragramma ebraico è impronunciabile, non si sa ancora oggi l'esatta pronuncia, però per i testimoni di Geova la pronuncia più corretta è Geova. E allora così, diciamo per una facilità di linguaggio, useremo anche noi questa terminologia. Quindi loro stessi asseriscono in questo versetto che Cristo è l'esatta rappresentazione dell'essenza di Geova. Ma com'è possibile essere l'esatta rappresentazione di Geova senza essere nello stesso tempo Dio come lo è Geova? Abbiamo proprio una contraddizione di termini qua. Tra l'altro il termine greco che noi abbiamo qui, che è apaugasma, in realtà letteralmente è splendore della gloria di Dio, non il riflesso. Perché è così importante tenere conto di questo? Perché il sole, se noi ad esempio prendiamo in causa il sole, non sarebbe più sole se non ci fossero che cosa? I raggi solari, cioè il suo splendore. Il sole è tale perché splende di calore, perché rifulge di calore. Dire riflesso sminuisce di gran lunga quello che è il significato che l'autore della lettera agli ebrei vuole dare in questo frangente. Lui stava dicendo, usando potremmo dire una metafora, che Dio è il sole e Cristo è lo splendore di questo sole, è la manifestazione stessa della gloria di Dio. Ecco perché abbiamo anche in questo caso proprio questa adulterazione, questa manipolazione nella traduzione del Nuovo Mondo. Ma io direi che un'adulterazione molto molto più forte l'abbiamo in Colossesi 1, versetti 11 e seguenti. Allora seguitemi un attimo in questa lettura. Colossesi 1, capitolo 1, versetto 11. Un attimo che lo cerco. Spero che anche voi siate sul link dato da Matteo, che così almeno potete seguirmi meglio nella lettura. Allora, leggiamo dal versetto 15. Guardate quante volte compare la parola altre, che sembrerebbe un'aggiunta di poco conto, ma in realtà non è così, come vedremo. Allora, egli è l'immagine dell'invisibile Iddio, sto leggendo dalla traduzione del Nuovo Mondo, il primogenito di tutta la creazione, perché per mezzo di lui tutte le altre cose furono create nei cieli e sulla terra, le cose visibili e le cose invisibili, siano essi troni o signorie o governi o autorità. Tutte le altre cose sono state create per mezzo di lui e per lui. Ed egli è prima di tutte le altre cose, e per mezzo di lui tutte le altre cose furono fatte esistere. Ed egli è il capo del corpo, la congregazione. Egli è il principio, il primogenito dei morti, affinché divenga colui che è primo in tutte le cose, poiché Dio ritenne bene di far dimorare in lui tutta la pienezza. Allora,
scusa Andrea, puoi ripetere? Sì. Puoi ripetere, perché è un po' difficile ora, finché non ci abituiamo un po' a questa Bibbia anche online. Puoi ripetere il versetto di Colossesi, così ci ritorno, scusa.
Ok, allora Colossesi capitolo 1 versetti 15 a 19.
Ok, all'inizio è sempre così. Sì, ora 1:15. Ok, va
sì,
bene.
Sì, esatto.
Scusami.
Devo rileggervi?
Sì, sì, va bene, mi metto anche io nei panni di chi sta ascoltando, magari ha difficoltà subito a trovare, quindi vai.
Ok, allora io leggo sempre dalla TNM, Allora, egli è l'immagine dell'invisibile Iddio, il primogenito di tutta la creazione, perché per mezzo di lui tutte le altre cose furono create nei cieli e sulla terra, le cose visibili e le cose invisibili, siano essi troni o signorie o governi o autorità. Tutte le altre cose sono state create per mezzo di lui e per lui, ed egli è prima di tutte le altre cose, e per mezzo di lui tutte le altre cose furono fatte esistere, ed egli è il capo del corpo, la congregazione. Egli è il principio, il primogenito dei morti, affinché divenga colui che è primo in tutte le cose, poiché Dio ritenne di far dimorare in lui tutta la pienezza. Allora, volevo semplicemente far notare in questa traduzione, al di là, diciamo, del, diciamo anche del lessico, ecco, della grammatica italiana che abbiamo in questa versione, ma al di là di quello, avete visto quante volte viene aggiunta la parola altre. In greco noi abbiamo due termini per esprimere altre, che è allos o eteros. Voi vedete che, vedete, per chi è sul link dato da Matteo, la parola altre è tra parentesi quadre. Quando una parola è tra parentesi quadre, che cosa si vuole dire? Si vuole dire che non compare nei manoscritti greci, non compare cioè nei testi originali, dove poi vengono fatte le traduzioni. E questo qualcuno potrebbe dire, beh, sono stati perlomeno onesti nel mettere questa parola altre tra parentesi quadre, ma in realtà non c'era nemmeno il bisogno di aggiungere la parola altre. Perché loro hanno aggiunto questa parola altre? Per distinguere chiaramente il fatto che il Signore Gesù non è il creatore di tutte le cose, ma lui è sì il creatore, è il creatore di tutto il resto della creazione, a parte di se stesso, perché è stato creato direttamente da Geova, stando a quella che è la loro teologia. Il Signore Gesù sarebbe la prima creatura di Geova, e quindi la più autorevole, e quindi la più splendente, ma non il creatore di tutte le cose. In greco, nel greco non abbiamo la parola altre. Noi dovremmo togliere la parola altre e leggere come è nel greco, che versetto 16 ad esempio, per mezzo di lui tutte le cose, quindi gli esseri angelici, i principati, le potestà, quello che noi vediamo, le cose celesti, le terrestri, le sotterranee, tutto quanto è stato creato dal Signore Gesù. Ancora, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e per lui. Versetto 17, egli è prima di tutte le cose, non le altre cose, di tutte le cose, e per mezzo di lui tutte le cose furono fatte esistere. Inoltre, nel versetto 19 noi abbiamo, potremmo dire, un'espressione abbastanza difficoltosa, dice, poiché Dio ritenne bene di far dimorare in lui tutta la pienezza, versetto 18, affinché divenga colui che è primo in tutte le cose. Nelle nostre traduzioni è scritto affinché abbia il primato in ogni cosa. Allora, questo è un versetto che è di una capitale importanza per quanto riguarda la divinità, la deità del Signore Gesù, perché qui chiaramente l'Apostolo Paolo sta dicendo che lui è l'immagine del Dio invisibile. Anche nella traduzione del Nuovo Mondo abbiamo la parola immagine dell'invisibile Dio, e poi dice il primogenito di tutta la creazione. Allora, loro con questo primogenito, che in greco è prototokos, intendono che cosa? Che effettivamente Gesù è il primo essere creato, è la prima creatura di Geova, ecco perché è definita il primogenito. Ma in realtà la parola primogenito, e questo lo possiamo vedere in tutta la Bibbia, può avere due significati. Può avere il significato di primo nato, come nel nostro gergo comune, però può avere anche un significato di supremazia e di autorità. Allora, per dimostrare questo, ci sono due brani nell'Antico Testamento, un attimo che li vado anche qui a cercare, ho la chiave biblica elettronica, vediamo se è veloce. Allora, mi pare che un salmo, ecco, salmo 89, versetto 27, se avete una Bibbia vicino, potete seguire con me, è scritto dal versetto 26: egli mi invocherà dicendo: tu sei mio padre, mio Dio e la rocca della mia salvezza. Io inoltre lo costituirò mio primogenito, il più eccelso dei re della terra. Allora, vedete come questa parola primogenito nel versetto 27 sia legato a che cosa? All'autorità, alla supremazia del re in questo caso, perché dice il più eccelso dei re della terra. C'è un altro versetto che è rivolto a Israele, adesso anche questo lo cerco, due secondi. Allora, Israele, ecco, Esodo 4:22, ma lo dice più volte questo il Signore. Tu dirai al Faraone, così dice il Signore, Israele è mio figlio, il mio primogenito. Allora, voi, sappiamo tutti che Israele non è stata la prima nazione che Dio ha creato, perché prima di Israele c'erano tantissime altre nazioni, prima che Israele venisse all'esistenza. Come mai qui dice che Israele è il primogenito di Dio? È chiaro. Israele è il primogenito di Dio perché è il popolo eletto, è il popolo che Dio si è scelto tra tutte le nazioni della terra, è la nazione che ha autorità, è la nazione che avrebbe dovuto testimoniare di Yahweh alle nazioni ed essere a capo delle nazioni, come poi Israele effettivamente sarà nel periodo del millennio, quando il Signore Gesù regnerà sulla terra. Questo l'abbiamo già detto nelle puntate che abbiamo fatto sulle profezie, vero? Quindi vedete come la parola primogenito può avere due significati. Può avere sia il significato di primo nato e sia il significato di supremazia, di autorità. Ora, quale significato ha in mente Paolo quando Paolo parla di primogenito di tutta la creazione o su tutta la creazione? È chiaro. La spiegazione l'abbiamo chiaramente nel versetto 18, quando dice che lui deve avere il primato su ogni cosa. Questo che cosa vuol dire? Che lui deve avere l'autorità suprema su ogni cosa. Ecco come usa, tra l'altro, come Paolo usa l'espressione primogenito, cioè è l'essere più autorevole, più supremo su tutta la creazione. Questo sta dicendo Paolo. Perché? Perché il Signore Gesù è il creatore dei cieli e della terra. Un ultimo brano che voglio vedere con voi prima di terminare, l'abbiamo sempre in Colossesi, capitolo 2, versetto 9. Qui abbiamo veramente una grande adulterazione anche qua. Allora, sono nel link di Matteo. Allora, Colossesi 2:9, guardate come viene tradotto qui il brano. Perché in lui dimora corporalmente tutta la pienezza della qualità divina. Com'è che invece è tradotto nelle nostre Bibbie? Perché in lui dimora corporalmente tutta la pienezza della deità. Allora capite bene che c'è una netta differenza tra qualità divina e deità. In greco noi abbiamo qui l'espressione teotes, che indica che il cui significato letterale è deità, non qualità divina. Non abbiamo qui l'espressione teiotes, ma teotes, da teos, Dio. Quindi qui chiaramente l'Apostolo Paolo sta dicendo che in Cristo abita corporalmente, cioè nel suo essere fisico, tutta la pienezza della deità. Quindi Gesù è sia Dio sia uomo, la duplice natura del Signore Gesù, che chiaramente è insegnata in tutta la parola e nei Vangeli. Quindi vedete come tanti versetti, e questi non sono gli unici, ce ne sono altri, ma se Dio vuole li vedremo la prossima volta, come sono stati proprio cambiati proprio per cercare di sminuire quella che è la divinità, la deità del Signore Gesù. Loro sostengono che Gesù è un Dio, ma non è Geova Dio, cioè non ha la stessa natura di Dio Padre o di Geova. È un Dio come ad esempio i tanti Elohim che noi abbiamo nell'Antico Testamento. Elohim è una parola che compare migliaia di volte, che indica sia Dio ma anche un uomo dotato di grande autorità, ha un capofamiglia, era Elohim, tanto per intenderci, ecco, un giudice, un magistrato, Mosè stesso. C'è quel versetto in Esodo dove addirittura il Signore dice a Mosè: tu sarai come Dio davanti al Faraone. Ecco, per loro Gesù è il massimo degli Elohim, ma non è Geova Dio. E questo è qualcosa che invece la Bibbia non insegna. La Bibbia insegna che il Signore Gesù è Dio manifestato in carne, ha la stessa natura di Dio, pur non essendo la stessa persona. Dio Padre è Dio Padre, Dio Figlio è Dio Figlio, Dio Spirito Santo è Dio Spirito Santo. Però tutti e tre sono Dio. Come si può spiegare questo? Non si può spiegare. Non abbiamo l'intelligenza sufficiente per capire questo grande insegnamento, ma questo è quello che viene rivelato nella Scrittura.